tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9 minuti di martedì 30 novembre, Emilio Pappagallo con voi anche quest'oggi all'interno del The Rock Show, e come promesso abbiamo ai nostri microfoni, vorrei dire l'ex ministra, però in realtà io dico la ministra perché per noi è rimasta ministra, quindi la ministra Lucia Azzolina. Buongiorno Lucia, come stai?
Buongiorno, grazie per l'invito, molto bene.
Ok, allora presentiamo quest'oggi con te La vita insegna, che è il tuo libro, Dalla Sicilia al Ministero, il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto. C'è una prefazione molto importante scritta da Liliana Segre, edito da Baldini e Castoldi. Ci sono tantissimi messaggi che sono arrivati da parte dei nostri ascoltatori. Io vorrei cominciare con leggertene un paio, poi magari mi sono segnato un bel po' di cose, non credo che riuscirò a parlare di tutto, però proviamo. C'è un messaggio che arriva da un ascoltatore che scrive: alla scuola mancano gli insegnanti. Mia moglie a ottobre 2020, durante il periodo pandemia, Azzolina, ha fatto il concorso per diventare di ruolo. L'ho accompagnata in piena pandemia e con un bambino di 2 mesi e mezzo che si disperava a fare il concorso. Ha andato gli esiti, vincitrice a giugno 2021, ancora non sono state fatte le graduatorie ed è quindi una precaria di seconda fascia. Ma che schifo, eh? Quindi partiamo subito con un tema che riguarda la burocrazia, la lunghezza dei tempi, del mondo della scuola, che forse riguarda un po' tutto il nostro paese per certi versi, però insomma partiamo da qui.
Ha ragione il signore, nel senso che la maggior parte degli insegnanti che hanno fatto quel concorso sono stati assunti. In Lazio c'è stato un problema con la commissione e con le graduatorie. In Lazio si è inceppata la macchina. Io ho ancora adesso, sto sollecitando il più possibile, perché quegli insegnanti hanno fatto un concorso, l'hanno vinto, hanno tutto il diritto di essere assunti. Ma è stata un'anomalia purtroppo laziale. Per il resto quest'estate, grazie a quel concorso, abbiamo assunto migliaia di insegnanti.
Tra l'altro è raccontato benissimo nel tuo libro, che è anche avvincente, perché è la storia di una donna siciliana di Siracusa è bellissimo. Quest'estate sono stato in vacanza in Sicilia, mi sono fatto il giro della Sicilia, perché
meravigliosa, sì.
Mia nonna è morta a febbraio, era siciliana, era di un paesino in provincia di Messina, quindi mi sono fatto tutto il giro della Sicilia e ho visto Siracusa, Catania, dove tu racconti di aver studiato, e poi il, insomma, quindi lo studio, l'insegnamento, lo spostamento al nord, prima alla Spezia se non sbaglio, sì. Poi a Biella, sono ormai il tuo biografo, so tutto.
Ho letto il libro.
C'è questa cosa strana, no? Che sì. Quando a volte le case editrici mi mandano le quarte di copertina, saluto Giulia Civiletti che forse è all'ascolto, mi mandano, dice, ma vuoi anche il PDF? No, io voglio proprio il libro fisico e lo voglio anche leggere, perché cartaceo. Qui non legge più niente nessuno, cartaceo. Dunque c'è un tema che riguarda, insomma ci sono tantissime cose di cui parlare, però riguarda, tra le domande che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, come cambiereste la scuola. Mi aspettavo, sai, gli edifici scolastici, invece molti hanno segnalato una cosa che tu dici nel libro, e cioè bisognerebbe estendere la cosiddetta scuola media, quella che noi chiamiamo scuola media, la scuola secondaria inferiore, a 5 anni, quindi fare, diciamo, in quel raggruppamento lì anche i primi 2 anni di quello che poi è diventato, diventerà la scuola secondaria superiore, il cosiddetto liceo, scuola o istituto superiore. Per quali motivi? Cioè, perché è così importante questo tipo di riforma?
Secondo me è importante perché a 13 anni oggi i ragazzi non sono spesso in grado di scegliere con la propria testa. È una scelta molto prematura, perché di fatti i tempi sono cambiati, non possiamo far finta di essere ancora negli anni 80-90. Allora a 13 anni scegli perché gli amici si iscrivono in una scuola piuttosto che in un'altra, quindi li segui, o perché la famiglia decide per te. Non c'è la maturità e la consapevolezza. Spostare di 2 anni quella scelta secondo me sarebbe opportuno, anche perché noi la maggior parte della dispersione scolastica, cioè di ragazzi che poi abbandonano la scuola o vengono bocciati, noi ce l'abbiamo proprio nel primo anno di scuole secondarie di secondo grado. Quindi spostare di 2 anni significherebbe, secondo me, anche recuperare tanti ragazzi che a 13 anni sbagliano scelta, e poi a volte purtroppo rischia di essere tardi per recuperare quella scelta sbagliata.
Rispetto a questo, non bisognerebbe magari incentivare l'orientamento, il discorso dell'orientamento, gli insegnanti che, insomma, orientano il ragazzo, no? A una scuola piuttosto che a un'altra?
Sicuramente il tema dell'orientamento è fondamentale. Io non penso che sia fondamentale soltanto per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado. L'orientamento deve essere permanente, cioè sin da quando è il bambino che fa la scuola primaria tu devi capire quali sono le sue propensioni,
certo,
cosa effettivamente puoi prendere da lui per capire cosa vuole fare, su cosa è più portato, mettiamola pure così, fermo restando che poi gli insegnanti in questo possono veramente fare delle grandissime cose. Quindi sì, l'orientamento è importantissimo, ma è importantissimo sempre, non soltanto in virtù di quella scelta che va fatta a 13 anni.
Allora, io qui ci sono tantissimi messaggi che arrivano, quindi vorrei andare veloci per mettere sul piatto più temi possibili. Questa è una domanda che avrei fatto dopo, ma la faccio subito perché arriva un messaggio che dice: per la ministra, come mai gli insegnanti di sostegno non hanno una formazione adatta, ma comunque lavorano? Mentre c'è qui è un tema che adesso poi finisco il messaggio. Mentre c'è gente, vedi la mia ragazza che lavora con partita IVA in una scuola con ragazzi disabili mentali, ogni anno deve fare un bando per vincere il posto di lavoro, con laurea in psicologia e master in malattie mentali degli adolescenti. C'è un tema che riguarda la formazione degli insegnanti di sostegno, e tu dici nel libro: gli insegnanti di sostegno devono fare gli insegnanti di sostegno, cioè non deve essere un surrogato, una cattedra di serie B. Credo che sia un tema molto importante questo.
Sì, è un tema delicatissimo, e te lo dico anche da persona che ha insegnato sul sostegno, perché io ho la specializzazione sul sostegno e ritengo, non a caso ho voluto scrivere appunto un capitolo nel libro, che non possa essere un lavoro di serie B il sostegno. Insegnare sul sostegno deve essere una scelta, non un modo per passare di ruolo velocemente e poi andare a insegnare sulla disciplina. Quei ragazzi hanno bisogno di competenze elevate. Quindi io da ministro ho lavorato tanto con il ministro Manfredi per le specializzazioni sul sostegno. Le abbiamo aumentate e abbiamo anche aumentato il numero di insegnanti di sostegno da poter assumere, 25.000 cattedre in più, perché è un tema fondamentale per la scuola italiana e per il concetto di inclusione nella scuola italiana, certo, e anche di rispetto nei confronti delle famiglie di questi ragazzi che giustamente vogliono il meglio per i propri figli.
C'è un discorso che riguarda, secondo me, la passione di un lavoro che è bellissimo, quello dell'insegnante, lavoro che io, come ti dicevo, microfoni spenti, avrei fatto se non avessi fatto poi questo qui, che comunque mi piace lo stesso evidentemente, cioè fare la radio, dirigere una radio, stare nel mondo della musica. Però la passione, secondo me, in determinati lavori sarebbe importante sempre, ma in determinati lavori lo è ancora di più. Io mi ricordo quando andavo all'università, stavano emergendo le SIS, ancora non c'erano le scuole di specializzazione all'insegnamento, e quindi io avevo l'esperienza, ma forse non so se è ancora così, ma insomma purtroppo quando ho studiato io era così, di professori che erano finiti lì quasi per caso, cioè persone che erano magari laureate in matematica o fisica si erano ritrovate a insegnare matematica perché non avevano trovato altro. Allora è chiaro che quello lì, cioè il tema della soddisfazione, della passione, della frustrazione di chi poi si trova a fare un lavoro che non è quello che ha scelto, che non è quello che voleva, cioè in una parola la dignità di questo lavoro, cioè la dignità dell'insegnante, perché si parte poi da lì.
Forse
no?
Bisognerebbe parlare anche di stipendio.
No, allora. Di stipendio, però vedi, il punto fondamentale, dice giustamente Lucia Azzolini, e poi vorrei che lo commentasse, si dimentica sempre che al centro della scuola ci sono stati gli studenti, e quindi fornire degli insegnanti che capitano lì perché magari non sapevano che altro fare, oppure hanno trovato quello legittimamente, poi no, hanno fatto questo tipo di scelta, ma dall'altro non è stata operata una scelta che permetta di avere una classe di insegnanti valida, e poi si riflette chiaramente sui ragazzi.
Si riflette sull'Italia, si riflette sul paese, perché più insegnanti validi e preparati e quindi anche ben pagati noi abbiamo, più ovviamente il paese ne potrà trarre giovamento. Ti faccio un esempio: in Finlandia il 10% dei migliori laureati viene preso e viene portato a scuola ad insegnare, ovviamente ben pagati. Io ho fatto un'intervista da sottosegretaria dove dicevo: si deve scegliere di insegnare, e lo scegli già all'università. Questa era la mia idea. Se qualcuno mi dice: ma se non ci fosse stata la pandemia avresti fatto una riforma della scuola? Il termine riforma non mi piace, però sicuramente rispetto alla formazione degli insegnanti, che non deve essere soltanto iniziale, cioè per entrare a scuola, ma deve essere costante nel tempo, secondo me fare un triennio di laurea uguale per tutti, non so, matematica, tu prima mi parlavamo, no? E fare un biennio dove si insegna la didattica della matematica, e quindi una laurea che ti abilita, una laurea abilitante, sarebbe la strada più opportuna. Dopodiché concorso e ruolo, assunzione, certo, senza star lì a perdere tempo con mille percorsi diversi che fanno impazzire le persone.
Certo. Tra l'altro questo è un aspetto che mi ha sempre molto affascinato, cioè paradossalmente si è più attenti a volte, no, all'aspetto nozionistico, cioè conoscere la materia. Io avevo degli insegnanti che se la preparavano il giorno prima la lezione perché avevano voglia, magari non se la ricordavano, avevano voglia di esprimerla al meglio ai loro ragazzi, no? Quindi la voglia di saperle insegnare certe cose piuttosto che di saperle basta, no? E poi non saperle comunicare
questo
ai propri ragazzi.
Questo fa la differenza. Puoi essere, sì, anche un genio nella tua, disciplina,
certo,
ma se poi non riesci a trasmettere l'amore che hai nei confronti, sì, della tua disciplina agli studenti, e non vedono negli occhi degli insegnanti la voglia di far bene, di essere lì per loro, credimi che non basta il sapere.
Certo. C'è qualcuno che scrive: colgo l'occasione come genitrice di uno studente della scuola pisacana di Torpignattara per ringraziare l'ex ministra per la telefonata dell'impegno fatta alla nostra dirigente dopo una serie di furti subiti. Allora, dovrei sapere che, anche leggendo il libro, la ministra Azzolina chiama le persone anche, anche di sabato mattina, telefona.
No, buongiorno, sono
una telefonata, ma un po' inquietato, devo dire la verità. Allora, faccio una premessa: questo libro è molto bello perché Lucia Azzolina non ha filtri, cioè attacca.
Ho letto delle pagine interessanti,
da, vabbè, i politici, quindi da Casellati, Salvini, Renzi, Calenda, i governatori Zingaretti, De Luca, insomma, no, ovviamente spiegando, non è che li attacca così, dal suo punto di vista, chiaramente raccontando. Però una cosa che mi ha inquietato è quella telefonata a quella dirigente scolastica, se non sbaglio, che dice che ti aveva attaccato pubblicamente e che poi però in privato dice: io sono del PD. Siamo messi così ancora in Italia?
È un caso, è un'eccezione, ovviamente non, i dirigenti scolastici non sono tutti così, ci mancherebbe altro, anzi sono una categoria che andrebbe valorizzata il più possibile. Però sì, quella telefonata è andata così, io con molta buona fede avevo, sì, chiamato dicendo cosa ha bisogno, cosa manca alla sua scuola per ripartire a settembre in sicurezza, anche perché era apparsa molto turbata nella, diciamo, nel collegamento video che c'era stato. E lei mi disse: no, ma se arrivano i banchi in realtà non c'è problema, io sono a posto, però io sono del PD. E io le dissi: sì, ma a me non interessa l'appartenenza politica, a me interessa, lei è una funzionaria, certo, dello Stato, quindi mi interessa cosa posso, sì, fare, certo, per i suoi studenti. E mi ha ribadito: io sono del PD.
PD. Vabbè, era un mantra.
La signora era del PD.
La signora del PD. Vabbè. Dunque, allora, c'è un tema, io mi fermerei forse un attimo perché ascolterei la cura di Battiato, poi magari... anzi no, poi vorrei che Lucia Azzolina scegliesse la musica da adesso in poi, quindi magari ascoltiamo Franco Battiato con la cura, poi, che è una mia scelta in realtà, però è presente nel libro, quindi magari poi se vuoi ci spiegherai il perché, che cos'è questa canzone per te, e poi torniamo a chiacchierare insieme. Il libro si intitola La vita insegna, cioè con noi quest'oggi Lucia Azzolina.
Radio Rock Podcast.
La cura, Franco Battiato, martedì 30 novembre 9:25 all'interno del The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, con me c'è Lucia Azzolina per parlare di scuola, evidentemente, ma anche del suo libro La vita insegna. Perché perché ho messo la cura di Battiato, Lucia? Era nel tuo libro, lo vuoi spiegare tu?
Fu una canzone che mi fece ascoltare per la prima volta la mia insegnante di filosofia, e poi questa canzone ha fatto parte della tesina che portai in quinta superiore sull'ermeneutica. Poi Battiato io lo adoro, per una siciliana, vabbè, non solo per una siciliana,
non solo,
appunto, è un'icona, è eccezionale, è poesia la sua musica.
E lo ricordiamo così, La cura, brano meraviglioso, ma in realtà poi Lucia Azzolina ha preparato una playlist, dopo ascolterete, di canzoni fantastiche, quindi insomma promossa sicuramente per quanto riguarda l'aspetto di musica, di DJ, diciamo così, qui a Radio Rock. Ci sono un sacco di messaggi, una persona mi scrive su WhatsApp: il problema è che i ministri che si sono avvicendati nei vari governi non sanno nulla, ma proprio nulla, della realtà che quotidianamente viviamo nelle aule. Anna, insegnante, liceo Avogadro. Come possiamo rispondere a questo? A volte è vero.
Anna, in parte ha ragione, perché nel corso degli anni abbiamo avuto pochissimi ministri che provenissero dal mondo della scuola. Io sono un'eccezione per certi versi, perché ho insegnato 10 anni a scuola, ho fatto i concorsi, poi ho fatto pratica di diritto scolastico, sono anche un ex sindacalista a scuola, ma sono veramente un'eccezione. Normalmente abbiamo più che altro professori universitari, accademici che si occupano di scuola.
Sì, ed è una cosa, perché poi tra l'altro io dicevo, fatta salva anche la buona fede di questi ministri o di questi dirigenti che si occupano nella pubblica amministrazione di questioni che magari non conoscono perfettamente o a volte non conoscono per niente, poi c'è tutto un tempo che ci mettono, che perdiamo tutti noi come collettività, certo, ad aggiornarsi, a entrare all'interno di un meccanismo che non conoscono, che è tempo prezioso.
No, ma solo se hai vissuto la scuola puoi veramente capirla fino in fondo. Se hai in classe 27-28 studenti, ecco, io li ho avuti, sai bene che cosa significa insegnare, certo, ad una classe sovraffollata.
Questo è un argomento che in tanti hanno
questo
segnalato,
è ritornato, no? Tu ce l'hai,
classi
pollaio, diciamo, cosiddette
sì,
qualcuno pollaio. Ha detto la riforma che farei, classi di 10 persone, 15, 10 alunni, ora 10
15 massimo
è, diciamo che è abbastanza impossibile che si realizzi, però 15, però insomma, perché si è arrivati a questo? Come è possibile che ogni volta parliamo di classi assolutamente sovraffollate?
Perché nel 2008 c'è stata una riforma che ha nome Tremonti-Gelmini, sì, che ha tagliato 8 miliardi di euro alla scuola e ha aumentato il numero di alunni per classe. E questa cosa
ha diminuito quello degli insegnanti?
E ha diminuito quello degli insegnanti. Io sono stata una delle vittime di quella riforma, sì, lì, sì, che sì, mi portò poi a trasferirmi dalla Spezia a Biella, perché furono tagliati 100.000 insegnanti circa. Questo problema delle classi sovraffollate è un problema non indifferente. Io avevo presentato una proposta di legge subito quando entrai come deputata alla Camera dei Deputati, non per 15 alunni per classe, perché poi devi anche essere reale, certo, e vedere, certo, cosa puoi fare realmente e cosa no, ma per 20 alunni per classe se c'era disabilità o 22 senza. Abbiamo l'anno scorso messo 70.000 insegnanti in più a lavorare, ricavato 40.000 aule in più, è stato un primo passo, la strada è lunga, certo, ancora, ma il PNRR ci può sicuramente aiutare, perché per debellare le classi sovraffollate tu devi avere più spazi, quindi più edifici scolastici e più insegnanti. Questa è la ricetta, non ce ne sono altre. Insegnanti e personale ATA.
Allora, io un piccolo accenno alla questione relativa a... Allora, ieri stamattina ho fatto, poi magari ti manderò se avrai voglia e pazienza di ascoltarlo, il podcast dell'intervento di questa mattina. Ho fatto una piccola polemica con i quotidiani di informazione, ma anche il Post, che io seguo spessissimo, che dice il tifoso che aveva molestato in diretta la giornalista Greta Beccaglia è stato identificato ed è indagato per violenza sessuale. Allora io dico, se è indagato per violenza sessuale, allora dobbiamo cominciare a usare la parola violentatore e non molestatore, perché se no sarebbe molestia. Cioè, faccio un ragionamento proprio molto semplice. Allora, in un mondo da donna tra l'altro che viene dalla Sicilia, dal sud, immagino quanto sia stato difficile, poi tu lo racconti il
ho
tema,
tutti i difetti, siciliana, giovane,
ho tutti i pregi, chi lo sa,
esatto, sì, dipende dai punti di vista. Il tema della tu con grande coraggio dedichi una pagina proprio a tutte le parole, diciamo così, che non so neanche come definirli,
senza filtri, gente, senza censure,
senza filtri.
Le pubblica così come sono,
pagina 28 del tuo libro, le parole che ti hanno alcune delle parole, che una selezione delle parole che ti hanno riservato. Ecco, allora qui è chiaro che innanzitutto c'è un grossissimo problema di sessismo in questo paese, sì, va bene, quindi su questo dobbiamo
di violenza
dobbiamo
verbale
parlare, però c'è anche ed è anche connesso però al tema scolastico, nel senso che molti si sono espressi per una scuola che in qualche modo debba anche formare con l'educazione civica, ha un senso, come dire, comprimere il tema sul tema del bullismo, il tema degli hater, il tema delle fake news, ecco, quindi vorrei innanzitutto che tu ci commentassi un attimo se ti va quello che è accaduto alla giornalista ad Empoli, e poi come si può riflettere sul tema della scuola questo discorso qua.
Quello che è successo alla giornalista ad Empoli è uno dei tanti esempi di come vengono trattate le donne in questo paese, a tutti i livelli, perché io nel libro ho voluto ribadire questo concetto. Non è un problema soltanto di essere in politica, no? Quindi di avere un ruolo di potere. Oggi c'è un problema legato a stereotipi culturali nei confronti delle donne, che fa sì che o è la giornalista, o è la presidente X, o è il ministro, o è il prefetto, o qualsiasi altro ruolo tu possa immaginare, che vengano trattate come non dovrebbero. Io ho, non so se si può definire coraggio, ma ho voluto scrivere parte di quegli insulti, anche per dare, se vuoi, un esempio positivo alle tante ragazze e donne che ci sono in questo paese, perché all'inizio non ti nego che leggendo quegli insulti ho provato un senso di vomito, nel vero senso della parola, fisico. Poi dopo però allarghi le spalle e capisci, beh, sono questi che hanno qualche problema oggettivo, non c'è l'idea di parità di genere.
Ma l'hai vissuti come una violenza?
Li ho vissuti come una profonda violenza, perché la violenza non è soltanto fisica, la violenza psicologica, la violenza verbale può lasciare dei lividi che non si vedono ovviamente ad occhio nudo, come possono essere visibili quelli di una violenza fisica, ma che esistono, e quegli insulti li hanno rivolti a me, ma li rivolgono anche quotidianamente a tante altre donne, perché se sei brutta allora ti dicono chissà cosa, se sei carina allora chissà cosa hai fatto, cioè nessuno giudica mai la donna in base alla mente che ha, agli studi che ha fatto, a quello che pensa, ma sempre soltanto all'aspetto fisico. Ci sono i sessisti da tastiera.
Per questo dico, sicuramente è un tema culturale importante, insomma, cercare di capire. Io se leggo certe donne mettono un rossetto da troia, per dirne uno, il primo che ho letto, mi viene a dire, chi c'è dietro un messaggio del genere? Cioè, al di là delle malattie mentali, proprio, no? Dei matti, delle persone matti.
Mentalità c'è.
Cioè, che cosa c'è dietro? Ti sei posta questa domanda? Chi c'è dall'altra parte della tastiera? E quali sono i meccanismi che alimentano queste cose? Perché poi, tra l'altro, c'è in internet c'è anche un meccanismo, secondo me, di impunità, spesso. Abbiamo visto allo stadio, dove c'è, allo stadio per dire un luogo di aggregazione, a volte ci sono dei meccanismi di branco, invece. Cioè, quel ragazzo, magari, quella roba lì non l'avrebbe fatta se fosse stato da solo in una strada con questa persona, no? Magari lo fa perché si sente protetto dalla situazione, dal contesto anche. Quindi agire su questi elementi qua, secondo me, credo che sia molto importante.
Agire sull'educazione all'affettività, e questo lo può fare la scuola, sulle tematiche inerenti alla parità di genere. Dietro quei messaggi spesso c'è molta ignoranza, c'è molto odio. C'è anche, se vuoi, una mente molto conservatrice, perché l'idea che una donna non possa mettere il rossetto nel 2021 fa ridere, sinceramente, almeno a me fa veramente ridere, e in alcuni casi purtroppo c'è anche tanta invidia.
Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo con Liquido e Narcotic, un'altra anzi la prima vera e propria scelta di Lucia Azzolina, che poi magari ci spiegherà il perché, se c'è un perché di questa scelta. Torniamo tra un attimo, subito dopo la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
Alle 9.41 siamo in diretta su Radio Rock con l'ex ministra, anzi la ministra per noi, dai, Lucia Azzolina. Anzi, voglio farti subito una domanda che riguarda questo qui, questo aspetto qui. Allora, dopo tutte le polemiche, poi tra l'altro io trovo abbastanza folle, devo dire la verità, senza voler fare il tifoso, perché ho già detto come la penso, ma insomma, trovo abbastanza folli alcune polemiche che sono uscite fuori in un momento di pandemia in cui questo paese non riesce a stare insieme nemmeno nei momenti più delicati, e a essere compatti si deve sempre frazionare e dividere, quindi follia. Sono arrivati attacchi da tutte le parti. Tra l'altro, tu ricordai nel libro che Berlinguer, che ti viene a trovare a Viale Trastevere, ti dice: i ministri dell'istruzione non sono mai, sono sempre i capri espiatori.
La croce.
Pur, questa cosa racconta Lucia, pur non decidendo su troppe cose, perché non possono decidere sull'apertura e chiusura delle scuole, poi c'è l'autonomia, però poi diventano il capo espiatorio. Però la domanda è: lo rifaresti, oppure punti a tornare a fare il ministro delle
o lo rifaresti la ministra
del
non la pandemia?
Sì, magari non durante la pandemia. Vorresti ritornare a Viale Trastevere?
Io, quando ho accettato di fare la ministra dell'istruzione, avevo tanti sogni, perché avevo insegnato tanto tempo a scuola, avevo subito ogni tipo di riforma, non immaginavo di certo di fare la ministra ai tempi della pandemia, ma oggi con il senno del poi sì che riaccetterei, sempre con il senso della disciplina, dell'onore, di tutta la buona volontà che ho messo in quell'incarico, facendo delle cose bene, altre meno bene, siamo esseri umani ed è normale che sia così.
E aggancio, scusa, anche un'altra, quindi sì, torneresti, diciamo, a...
Chissà.
Se si realizzano determinate condizioni.
È un ministero complesso da gestire.
Ecco, questo sì, ce ne siamo resi conto. Però a proposito di questa complessità.
Dico un'ultima cosa. Berlinguer mi disse: i ministri dell'istruzione non sono amati quando sono in carica, vedrai che lo sarai dopo. Ed effettivamente, girando adesso le scuole di tutta Italia, mi rendo conto che Berlinguer
questo però
aveva torto.
Questo però è un grande problema di valutazione che abbiamo in generale, nel senso che non riusciamo mai a valutare le cose nel momento in cui...
Perché ci serve sempre un colpevole.
Sì, sì. Beh, sì, capo espiatorio, come dicevo prima. Però a proposito di questo, e cioè del fatto che tu non sia stata riconfermata dal governo Draghi... chiedo, magari ci sono altri motivi, però tu racconti di grosse battaglie, per esempio con i sindacati, no? C'è, può esserci un pezzo di potere burocratico, di potere politico, secondo te, che si è messo di mezzo e ha detto no, la ministra Azzolina non può essere riconfermata, proprio in virtù di questo tuo, lo racconti benissimo nel libro, non scendere a compromessi su certi temi, poi magari spieghiamo perché rispetto allo scontro con i sindacati.
Ma sì, è andata così. La mia battaglia per tenere le scuole aperte o per fare i concorsi ha fatto sì che qualcuno mi dicesse: beh, ma non stai mai zitta e buona? E io rispondevo: sì, se si tratta di difendere i miei studenti e le studentesse, non sto zitta e buona. Sì. Le scuole devono restare il più possibile aperte, perché ne va non soltanto della formazione di questi ragazzi, ma ne va anche della loro salute dal punto di vista psicologico, perché poi le abbiamo viste le conseguenze,
certo,
di alcuni reparti che purtroppo si sono riempiti. C'è l'idea in questo paese che le giovani generazioni, siccome non votano, devono essere un po' bistrattate. Io invece ho molta, molta fiducia nei ragazzi e nelle ragazze, nell'energia che c'è in loro, e se l'adulto non valorizza e non fa sentire valorizzate le giovani generazioni, è chiaro che poi le giovani generazioni ti guardano con diffidenza, hanno paura del loro futuro, pensano di non essere nemmeno considerate in questo paese, che non può essere un paese solo di ottuagenari, deve essere un paese che mira a dare ai ragazzi e alle ragazze i meriti che hanno e a valorizzarli, anche perché abbiamo il Next Generation EU. Si riferisce a loro, quindi se non li coinvolgi, come puoi pensare poi di fare politica seriamente in questo paese? Quindi sì, io questo prezzo l'ho pagato e sono fiera di averlo pagato, va bene così, ho difeso loro.
Tra l'altro, a proposito degli aspetti relativi alla DAD e alla gestione, diciamo, dell'anno in pandemia, tutto quello che è successo, la decisione di riuscire a tutti i costi, poi ci si è riusciti a fare gli esami in presenza, gli esami, diciamo, alla fine di quel bruttissimo primo lockdown, dobbiamo dire che, numeri alla mano, tu questa cosa secondo me va evidenziata, perché forse c'è anche qui un luogo comune che gira, il contagio per quanto riguarda la scuola ha inciso pochissimo, cioè numeri alla mano, diciamo, non è passato così tanto dalle scuole quanto magari da altri luoghi di aggregazione, no?
Perché abbiamo stabilito delle regole rigidissime, per cui inizialmente siamo stati anche molto criticati. Però io ho preferito, ma non io in realtà, io, il CTS, perché poi ovviamente decidere, sì, se mettere le mascherine o meno è una decisione più del Ministero della Salute che quello dell'istruzione, ma quelle regole rigide ci hanno permesso poi di tenere le scuole aperte, soprattutto tutto il primo ciclo, ecco, perché più che altro i problemi ci sono stati, ma per ragioni politiche, non per ragioni sanitarie, per il secondo ciclo di istruzione. Quindi il metro di distanza, che l'anno scorso era obbligatorio, la mascherina, l'igienizzanti, i banchi per il distanziamento, più personale, più aule, tutto questo ha fatto sì che le scuole reggessero molto bene rispetto a quello che si era previsto. Sì.
Diciamo che a un certo punto era molto più sicura, era molto più sicuro per i ragazzi stare a scuola che non a casa. Certo. Dove poi
a casa o in giro,
o
chissà dove, insomma,
tanti,
no? C'è anche questo,
in
tema
effetti
qua.
Uscivano senza nessun tipo,
magari
di precauzione,
più controllati, quindi no, questo lo dico anche per rispondere all'ascoltatore prima, che diceva perché la ministra Azzolina è stata quella lì che voleva riportare per forza gli studenti a scuola, in classe, in un momento così delicato. Devo dire che anche lì probabilmente la scuola è stata l'agnello sacrificale, se non vogliamo usare l'espressione capro espiatorio, che abbiamo già usato spesso, ma insomma, diciamo, come dire, c'è un po', forse, ecco, mi viene da dire, troppo l'idea in questo paese che la scuola sia una roba che si può sacrificare, cioè a livello economico, di risorse economiche, a livello di come dire, la prima cosa che possiamo chiudere, certo, cos'è? Le scuole,
perché non è considerata un'attività produttiva del paese, e invece è l'attività produttiva per eccellenza, perché certo, gli sforni i cervelli di qualsiasi lavoro vorranno fare.
Allora, c'è un, io voglio leggere anche un messaggio qua che arriva da parte di Nicola, che ha immagino una struttura privata. che scrive questo, vorrei un tuo commento. Tendiamo un velo pietoso sulla scuola, insegnanti senza vocazione che trovano una ricaduta occupazionale nel mestiere più importante del mondo. Chiedetelo a chi gestisce scuole non pubbliche. Situazione tragica senza spiragli. Nel 2018 proponiamo a titolo gratuito al MIUR la nostra metodologia per innovare con inglese, etica e digitale il sistema educativo, o quantomeno dare delle ispirazioni al mondo della scuola pubblica. Come in ogni cosa pubblica, l'Italia, in Italia l'interesse è fare cresta su forniture, tenere felici gli insegnanti rognosi anche se assenteisti, eccetera. Da noi con meno 15% dei costi annui che la scuola pubblica spende a studente, portiamo risultati a standard elevati. Non mi interessa la pubblicità, quella si compra. Tema della scuola privata, innanzitutto un commento a questo messaggio e poi come ci comportiamo nei confronti della scuola privata, insomma.
Io non penso che le generalizzazioni si possano fare. Noi abbiamo 8.000 autonomie scolastiche e 40.000 plessi scolastici. Non tutti gli insegnanti, anzi, così come sono stati descritti, sono una minoranza. La maggior parte, credimi, sono insegnanti che credono in quello che fanno e lavorano per gli studenti. Idem per dirigenti scolastici, soprattutto in alcune zone del paese dove ci sono forti tassi di criminalità organizzata e la scuola diventa la salvezza per i ragazzi e le ragazze. Che poi sia tutto migliorabile, non ci sono dubbi, anzi si deve lavorare per migliorare. Io ci ho provato, la formazione degli insegnanti, anche il coinvolgimento, perché no, del terzo settore, dei privati. La scuola non appartiene ai singoli, la scuola appartiene a tutto il paese, quindi chiunque voglia dare una mano, secondo me deve essere ben accolto. La scuola è presidio di un territorio.
Allora, qualcuno ci scrive che tu sei più a sinistra del Movimento 5 Stelle, quindi non ti dovresti trovare troppo a tuo agio con il Movimento 5 Stelle. Io voglio fare una domanda sul tema fake news. Tu racconti che c'è un direttore, io vorrei sapere adesso qua i nomi, sono molto curioso perché vabbè, sono curioso. Se non mi concedi un'intervista domani ti attacco sul giornale, direttore di importanti quotidiani nazionali. Questo vabbè, questo chiaramente sono dei casi forse limite, non lo so, però è chiaro che c'è un problema legato alle fake news e anche a certe leggende metropolitane, è molto come dire, che ha molto a che fare con la nostra classe di giornalisti, la nostra informazione in Italia, anche con i politici che molto spesso queste fake news poi le condividono. Il tema dei banchi con le rotelle, eccetera eccetera, è diventata una roba, sembrava non si parlava d'altro a un certo punto,
le
no?
Sedie
identificativa, identificativa. Allora tu citi questa roba qui, però evidentemente era inserita all'interno di un ragionamento più complesso. Si tende molto a semplificare, a volte si tende a... Questo è un tema...
decontestualizzare.
Questo qui è un tema importante, cioè come ne usciamo da questo discorso qua, no? Relativo a fake news, a distorsioni sull'informazione.
Guarda, ne potremmo uscire solo se ci fosse più onestà intellettuale da parte di chi fa informazione, perché ci sono dei giornalisti straordinari, anche qui non vanno fatte generalizzazioni, e ci sono giornalisti che pur di vendere di più il pezzo, fare abbonamenti, e me lo dicevano senza nessun problema, tendevano a fare dei titoli molto tendenziosi, alcuni veramente falsi, no? Io ho visto, ti faccio un esempio banalissimo, il concorso. Noi avevamo detto avremo una media di 10-12 persone per classe, non di più. Allora tu vedevi l'articolo di giornale con le fotografie dei capannoni strapieni di persone. Quello è un falso. Quello in un momento di pandemia fa sì che la gente abbia paura e dica: ma che, la ministra vuole mandarci a fare il concorso insieme a 1.000-2.000 persone? Non ero io. Queste cose le hanno fatte in Lombardia per il concorso a Capotreno. Questo è soltanto un esempio, ok? Poi te ne potrei fare tantissimi altri, ma non so, la task force che avevamo al Ministero dell'Istruzione, che si attiva quando ci sono le emergenze, c'è sempre stata, non l'ho inventata io, e lavorano gratis. Gli articoli di giornale era che io avevo assunto 100 persone a pagamento, cioè non funziona così, il cittadino va in confusione, pensa che siamo impazziti tutti.
Sì, poi c'è il famoso video pubblicato da Salvini, che poi era del 2017 sui banchi del...
Però questa è diffamazione. Potrebbe essere trattata come tale.
Avrei dovuto passare le mie giornate con un avvocato H24, ma io dovevo lavorare, quindi...
Senti, una cosa, ci sono tante cose interessanti, belle, importanti, c'è il decreto scuola, le assunzioni, lo scontro con i sindacati che non volevano evidentemente le assunzioni, però io una domanda te la vorrei fare, non dico cattiva, però insomma, perché poi qui non ci sono cattiverie, però qualcosa che senti di aver sbagliato in quest'anno da ministro, qualcosa che non rifaresti, di cui ti sei pentita, c'è?
qualcosa sulla comunicazione, non essermi difesa subito quando invece avrei dovuto farlo, cioè pensare forse con un po' di ingenuità che una notizia raccontata, anche se falsa, poi sarebbe sparita dopo un giorno o due. Invece no, diventavano dei boomerang incredibili, come quando si raccontò che era mia volontà mettere i bambini all'interno di cabine di plexiglass con tanto di fotografie.
Ti ricordo questa cosa.
Quella roba ha fatto
le bolle, le famose bolle.
Ha fatto impazzire i genitori.
No, tra l'altro
io lì, piuttosto che sentire un minuto dopo, come avrei dovuto fare, presa da mille cose che mi cascavano addosso dalla mattina alla sera, l'ho fatto dopo tre giorni. Ma quella notizia ormai
era... da tre giorni. A volte è difficile anche facendolo subito, quindi figuriamoci poi facendolo. Allora, c'è intanto, vabbè, ovviamente detto senza filtri su Salvini, Casellati, Renzi che si è detto più volte contrario al reddito di cittadinanza. Berlusconi invece si è detto favorevole al reddito di cittadinanza. È più a sinistra di Renzi, secondo te, Berlusconi in questo momento?
No, guarda, Renzi sicuramente a destra,
sì,
questo proprio... non ci sono ormai dubbi. Berlusconi in realtà nel programma elettorale di Forza Italia nel 2018 aveva promesso 1.000 euro per tutti, quindi adesso questa roba, vabbè, è più legata forse al suo desiderio.
Una domanda più politica, visto che ne stiamo parlando, che riguarda il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, allora, innanzitutto, come è stato possibile allearsi con Salvini inizialmente e poi soprattutto dopo aver letto, insomma, delle posizioni assolutamente inconciliabili, per esempio, con quelle che hai tu? E c'è un problema nel Movimento 5 Stelle di allineamento, cioè la parte, diciamo, cioè pare che ci sia, insomma, evidentemente, però diciamo, com'è risolvibile questo problema di allineamento rispetto a chi tira da una parte e chi tira dall'altra, in prospettiva anche di questo famoso grande centro che vogliono fare, che si dice che faranno, insomma, i vari Calenda, Renzi, forse Berlusconi?
Parto da Salvini. Purtroppo, dico, fu possibile nel 2018 perché anche lì Renzi, che è più distruttore che costruttore, mandò a monte il possibile accordo per formare, che era già fatto sostanzialmente, per formare il Conte 1 tra PD e Movimento 5 Stelle. Quindi da lì iniziarono le trattative con Salvini. Io non ne fui per nulla felice, puoi ben immaginare, proprio perché sono le idee ad essere diverse. Per me non è il punto la persona in sé per sé, che comunque non stimo, ma sono le idee. E da lì appunto nacque il Conte 1. Il Movimento 5 Stelle del 2018 era molto più variegato di quello che è oggi, perché è vero, noi abbiamo perso tanti parlamentari che si sono distribuiti equamente tra l'EU e Fratelli d'Italia. Oggi la situazione è sicuramente diversa, perché Giuseppe Conte sta dando un'impronta al Movimento 5 Stelle che è più, se vuoi, su un asse progressista che su diciamo idee che più legate alla destra conservatrice, e io per prima sono progressista.
Hai avuto belle parole su Conte dal punto di vista, insomma, della leadership. Grillo no, forse non è proprio così d'accordo, non si è capito bene, insomma, il rapporto con Conte non la pensa forse come te da questo punto di vista.
Io ho parlato di Giuseppe Conte nella sua funzione di Presidente del Consiglio, e con il quale devo dire ho lavorato molto bene. Poi tutti i retroscena, Grillo, Conte, Luigi Di Maio, se posso dirti, mi annoiano anche parecchio. Forse
bene.
Stamattina ho letto un articolo di Scanzi dove diceva Lazzolina fa parte di quelli che vogliono un movimento efficiente, unito, compatto e coeso. Ed è vero, perché io sono una dirigente scolastica, quindi per me l'unità fa la forza. Se un movimento o un partito, non parlo del mio, dico in generale, si spacca per controversie interne, queste non fanno di certo bene a nessuno.
Ultima domanda, così, diciamo, tra virgolette politica, è: dobbiamo eleggere un Presidente della Repubblica, c'è uno che vorresti come Presidente della Repubblica? O forse qualcuno ci suggeriva se l'Italia è pronta per avere una Presidente donna?
Io sarei molto felice di avere una Presidente donna, sarebbe secondo me un passo di avanti di grande civiltà per questo paese, chissà che forse...
Chi potrebbe essere?
Ma guarda, non ti faccio nomi perché in questo momento chi fa nomi è un piromane.
Li brucia, quindi... Poi ce lo dice a microfoni spenti, sono curioso. Va bene, qualcuno dice Segre, tra l'altro Liliana Segre che ha scritto anche la prefazione al tuo libro. Dovrebbe avere, tornando per un secondo al Ministero, poi dobbiamo salutarci, dovrebbe avere più poteri il Ministero dell'Istruzione. Parlavamo del fatto che molte cose sono demandate ad altri ministeri, il Ministero della Salute, le autonomie. Dovrebbe invece accentrare un pochino di competenze in più?
Un po' sì, secondo me questa pandemia deve farci riflettere tutti rispetto al titolo quinto della Costituzione. La governance della scuola secondo me così non funziona, perché il Ministro dell'Istruzione è quello che ha meno potere di tutti. poi hai i presidenti di regione, di province, sindaci che possono aprire e chiudere le scuole, hai le autonomie scolastiche che anche lì hanno parecchio potere, ma il ministro dell'istruzione fa veramente poco potere in mano. E
allora,
siccome la scuola, sì, come la sanità sono temi,
certo,
nazionali,
certo,
dove non puoi, se nasci in Campania, fare una scuola diversa rispetto a nascere in Piemonte o,
certo,
Lombardia, credo che da Roma bisognerebbe interessarsene di più.
Mauri?
Guarda, in molti ascoltatori hanno detto dovremmo perseguire il modello americano, di scuola americana, il modello svedese.
Ah sì, molti hanno parlato di
qua,
questo, il college
possiamo
americano.
Dire che la scuola italiana in realtà è una bella scuola, bisognerebbe, ecco, magari non dico riformarla, ma aggiornarla rispetto,
sì,
ad alcuni punti.
Possiamo dirlo.
Sono assolutamente, sì, d'accordo.
Bene, d'accordo, un voto.
Sono allora, felice.
So che non ami, Lucia, so che non ami i voti, che vorresti anzi superare, però se ti dovessi dire un voto da dare al tuo ministero, cioè alla tua esperienza da ministro, e un voto al corpo insegnanti, secondo te, in Italia, quale potrebbe essere?
Ma non posso autogiudicarmi, non voglio darmi i voti, devono essere cittadini a darmi i voti, e lo vedremo probabilmente alle prossime elezioni, o lo vedo un po' adesso anche girando le scuole.
Va bene.
Sul corpo insegnante, secondo me, guarda, nella maggior parte dei casi è anche se ci sono tante cose da migliorare.
Quindi possiamo dare un 8 al corpo insegnante italiano. Dunque, poi qui ci scrivono gli insegnanti di inglese alla primaria quando saranno assunti, senza critiche, tra l'altro sul tema dell'inglese, qui ne parlavamo fuori onda, c'è molto da fare, perché
moltissimo.
Purtroppo ancora non c'è dignità, tra virgolette, no, per l'insegnamento dell'inglese, tra l'altro ce lo scrivevano molti dei nostri ascoltatori, e poi c'è, insomma, moltissimi che dicono una cosa che, devo dire la verità, io sapete che vi dico quello che penso, è una cosa che ritengo anch'io, cioè mi piace Lucia Azzolina e l'ho compresa di più e non voto Movimento 5 Stelle, che credo che sia una cosa, no, molto sana in realtà, nel senso,
questo,
no, andare oltre alle appartenenze, no, certo, non è che io non voto Movimento 5 Stelle, personalmente non sono, però ho trovato, sarà che è un tema che mi appassiona particolarmente, però ho trovato una competenza, e rispondevo alla, e una passione per questa roba qui, che ragazzi, secondo me è fondamentale, poi sulle singole cose si può essere d'accordo, non d'accordo, no, che,
certo,
dici?
Sì, no, è vero, ma guarda, la beltà di una persona anche in politica la fa esattamente la competenza che hai, ma anche quanto amore metti nel fare le cose. Ma questo vale per tutto, dalla politica a qualsiasi, sì, lavoro. Un lavoro fatto con amore, con passione, ha tutt'altro valore rispetto ad alzarsi la mattina per andare,
certo,
perché devi andare a lavorare.
In effetti traspare proprio questa sincerità,
sì,
di intenti.
Benissimo, è stata con noi Lucia Azzolina, che invitiamo a ritornare. Adesso mettiamo i Cranberries con Zombie, e poi ci sarà anche Vasco Rossi con Come nelle favole. Lascio detto a chi verrà dopo di me, la playlist di DJ a Lucia Azzolina quest'oggi, che invito, provo a strapparti la promessa di tornare a trovarci, perché il tema è molto importante, quindi magari a tornare a parlare di scuola e di altro.
Molto volentieri.
Se avrei voglia, se ti sei divertita, forse è una parola grossa, ma insomma non annoiata, perlomeno lo spero. La vita insegna, in libreria, Lucia Azzolina, Baldini e Castoldi. Grazie Lucia.
Grazie a voi.
Alla prossima, grazie. Tra pochissimo Gagarin con Boris e Tatiana, arrivano i Cranberries di Zombie, e poi ascolteremo anche Vasco Rossi, l'abbiamo promesso, la playlist della nostra ospite di oggi, Lucia Azzolina. Grazie a tutti, a domani con il The Rock Show, ritorniamo alle 6, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.